Il tema di cui voglio parlare in questo podcast è strettamente correlato a una lezione che ho fatto al corso di perfezionamento in protezione dei dati la settimana scorsa, il corso coordinato da Pierluigi Perri, dove mi era stato chiesto di parlare di policy e soprattutto di come si possono implementare delle policy ai sensi del Regolamento europeo per la protezione dei dati negli enti pubblici. È un tema molto, insomma, molto interessante. Un po' per la fretta, non avevo tanto tempo, l'ho dovuto, diciamo, accelerare. Ora con questo podcast ho invece la possibilità di parlare con calma, di ripetere sia le nozioni che sono state illustrate a lezione, nel caso qualcuno non fosse stato presente, sia di ragionare con calma. Allora, intanto occorre comprendere un attimo e capirsi su che cosa si intenda per policy, perché l'idea di policy, che spesso viene usato anche il termine regolamento, disciplinare, linee guida, manuale operativo, è un'idea che viene tendenzialmente dal Nord America e nell'implementazione pratica che io ho notato nelle realtà italiane, non solo nel pubblico ma anche nel privato, l'idea di policy ha almeno quattro sfumature interpretative. In alcuni contesti, come prima cosa, si intende per policy una sorta di regolamento interno organizzativo che nasce per finalità prettamente interne, cioè per una migliore organizzazione del contesto. Che caratteristiche ha questo regolamento interno organizzativo? Di solito è molto lungo, anche da 60-80 pagine, è molto complesso, spesso è correlato e si linka, diciamo, a percorsi di certificazione che richiedono una dimostrazione documentale di decine e decine, se non centinaia a volte, di passaggi organizzativi. Spesso è abbastanza generico, cioè non è correlato soltanto alla protezione dei dati, ma è correlato anche all'organizzazione degli uffici, alle funzionalità dell'ente. Il secondo tipo di regolamento che troviamo di solito è invece un regolamento sempre interno e organizzativo, ma correlato al Regolamento europeo per la protezione dei dati, cioè correlato alla protezione dei dati. E che caratteristiche ha questo regolamento di solito? Anche questo è abbastanza lungo, parliamo di 40-60 pagine, è modulare, è di solito aggiornato, soprattutto è stato già aggiornato un paio di volte in molti enti perché si era arrivati al maggio del 2018, al 25 maggio, con una diciamo con dei documenti che erano ancora in bozza in molti casi. Dopo, quando si è avuto più tempo dopo per rifinire gli adempimenti correlati al regolamento europeo, come dire, aggiornato il documento. Molti di questi argomenti portano infatti il numero di revisione. Beh, questi sono documenti, diciamo, che riguardano di solito tre ambiti, quindi la regolamentazione dei diritti di accesso, si cerca di regolamentare le richieste di diritti, di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Sono pensati per gestire i data breach, che i data breach vengono visti come la minaccia più grande in una realtà soprattutto complessa, e poi dopo cercano di regolamentare le misure di sicurezza, quindi tendenzialmente non solo l'articolo 32 del regolamento europeo, ma anche la parte generale sull'accountability. E questo lo troviamo facendo delle semplici ricerche su Google o in altri motori di ricerca, si trova col nome di regolamento sicurezza, regolamento protezione dei dati, regolamento sulla data governance o il governo dei dati, regolamento per la sicurezza degli strumenti informativi e così via. Il terzo tipo di policy che invece troviamo è una policy molto mirata alla compliance correlata al regolamento europeo, cioè prendono la forma di disciplinari, linee guide nate per finalità interne di adeguamento alle singole norme o ai singoli articoli del regolamento europeo. E quindi sono più pensati non per fini organizzativi, ma per, come dire, istruire, formare, alzare il livello di sicurezza complessivo, magari con regole semplici, chiare, che non sono dirette ai vertici dell'azienda o all'organizzazione dell'azienda, ma sono dirette a determinati soggetti che operativamente ogni giorno trattano i dati. E il quarto tipo di policy che si incontra sono dei decaloghi flash, diciamo, delle regole, spesso fatte anche con fumetti, con immagini, creando dei personaggi di fantasia che cercano proprio di far penetrare l'idea di sicurezza e di attenzione al dato nelle realtà complesse Questi sono pensati soprattutto per il dipendente che io definisco come inesperto o ostile. Per il dipendente ostile intendo il dipendente che non ha alcun interesse ai temi della protezione dei dati e anzi è spesso portato anche per cattive abitudini a generare delle situazioni di insicurezza. Queste regole, questi decaloghi fatti anche per persone che non hanno competenze informatiche dovrebbero proprio servire per rimediare a questa situazione, diciamo, di ostilità. Il problema delle policy tendenzialmente è che in caso di verifica, in caso di ispezione o di controllo, di solito viene anche controllata la parte sostanziale e non soltanto la parte formale, cioè si verifica in un'ottica di accountability. Sappiamo che l'accountability è questo concetto per molti versi vago che può comprendere tutto praticamente. In un'ottica di accountability si dice: bene, hai fatto le tue policy, le hai scritte, hai fatto delle commissioni per crearle, per elaborarle, hai fatto quindi l'adempimento formale, ma come siamo messi con l'adempimento sostanziale? Tutti i soggetti che sono i destinatari di queste policy hanno ricevuto, come dire, delle istruzioni operative, conoscono i termini che sono usati in questi documenti. Quindi, quando è che una policy diventa sostanziale in un'ottica di ispezione? Beh, semplicemente quando il soggetto interrogato, sulla natura e i contenuti di questa policy sa di che cosa si sta parlando, ha avuto un minimo di formazione, gli sono stati illustrati i concetti, è stata spiegata, diciamo, riga per riga questa policy. E quindi, la difficoltà non è tanto nella pratica di redigere una policy, anche perché ce ne sono già mille modelli in giro da, diciamo, ai quali ispirarsi, non è tanto la redazione in sé, se non magari i tempi burocratici di questa redazione, cioè l'approvazione, il passaggio da diversi uffici, ma l'aspetto più importante e più pericoloso è renderla reale, è la sua implementazione pratica. Hai disseminato una policy in migliaia, tra migliaia o decine di migliaia di dipendenti. Ma poi che cosa sanno, che cosa hanno compreso nel caso venissero interrogati o interrogate nel corso di un'ispezione? Allora, negli ultimi anni sono state fatte policy in ogni ambito, praticamente, anche con riferimento alla protezione dei dati. Sono state fatte delle policy generiche partendo dall'articolo 32 e quindi sulle misure di sicurezza in generale. Sono le policy che riguardano le password, le credenziali, la postazione di lavoro, la protezione dei dati nell'attività quotidiana, gli antivirus e i sistemi di backup, i sistemi di ripristino della continuità del servizio e così via. Poi sono state fatte delle policy specifiche sugli attacchi di phishing, perché il phishing è oggi la minaccia più importante, soprattutto nella pubblica amministrazione, nelle grandi realtà. E quindi policy che insegnano ai dipendenti a non cadere in attacchi di phishing. Poi sono state fatte policy sulla gestione dei data breach dal punto di vista, vedremo, dell'utente che tratta i dati, e quindi che in caso di data breach questo avvenimento, questo accadimento, questo incidente sia segnalato e non si fermi il flusso organizzativo necessario per segnalare al garante ciò che è successo. Sono state fatte policy sull'uso dei dispositivi mobili, perché lo smartphone diventa una vulnerabilità in molte realtà. Sono state fatte policy sull'uso dei social network, soprattutto uso dei social network negli enti pubblici, sono molto interessanti. Si trovano policy anche del Comune di Roma, di diversi comuni anche in Lombardia, dove hanno cercato di disciplinare come i dipendenti usano i social network. Ci può essere un aspetto di protezione dei dati importante, perché si pensi a dipendenti della struttura ospedaliera che fanno foto o fanno uscire informazioni su pazienti. Sono state fatte policy sulle misure di sicurezza da allegare ai contratti con i responsabili esterni. Quindi si concede in outsourcing, si delega all'esterno un servizio, ma si chiede che siano rispettate determinate regole di sicurezza. Sono state fatte policy poi sulle attività degli amministratori di sistema, che sono ancora molto presenti, soprattutto nei responsabili esterni, e policy, ad esempio, per i sistemi di videosorveglianza. Ora, al corso e alla lezione che ho fatto con gli studenti, diciamo, di data protection, abbiamo deciso di fare qualcosa di nuovo, cioè tutte quelle policy di cui ho appena parlato esistono già. È sufficiente andare a cercare dei modelli, valutare i modelli, valutare se sono adattabili e adattarli alla propria realtà. Noi abbiamo pensato di fare un qualcosa di completamente nuovo, cioè una policy che sia pensata per prevenire determinate sanzioni, cioè una specie di antibiotico ad ampio spettro che non ha un senso logico, vedremo, ma per punti, per 15 punti, va a toccare 15 punti che già sono stati sanzionati dal garante o sanzionati dal garante in Italia, ma soprattutto ho voluto fare un'analisi di quasi 170 sanzioni che sono state comminate dal maggio del 2018 in 23 paesi europei, su specifici punti del regolamento europeo che riguardano la sicurezza. E quindi ho recuperato 2 anni di dati di sanzioni. Li ho riferiti a specifici articoli del GDPR e da questi dati ho cercato di estrapolare dei pattern ricorrenti, cioè delle ricorrenze, diciamo. Per cui, diciamo, partendo dalla sanzione, mi sono trovato davanti a due situazioni. La prima è che la sanzione permetteva di estrarre, di distillare una regola e l'abbiamo generata. La seconda situazione, ovviamente, è che la sanzione non permetteva di distillare una regola o di estrarre una regola interessante per i nostri profili che abbiamo in mente, che sono i soggetti che trattano i dati nella nostra azienda o nel nostro ente. Perché? Perché magari la sanzione riguardava invece problemi strutturali o di vertice, l'accountability in generale, ad esempio, che non possiamo risolvere con regole pensate per i soggetti che trattano i dati, ma le dobbiamo risolvere al vertice. Allora, cominciamo a vedere quali sono le sanzioni più interessanti. E da ogni sanzione ricaviamo una regola, oppure andiamo avanti perché una regola non la possiamo ricavare. E poi pian piano queste regole che noi ricaviamo, specifiche, correlate a sanzioni già comminate, costituiranno la nostra policy particolarmente innovativa. Allora, partiamo dal Regno Unito. Il Regno Unito, come sappiamo, è una realtà molto attenta alle sanzioni, soprattutto come importi. Sono finiti sui giornali sanzioni di importo elevatissimo. Perché l'authority inglese ha preso di mira anche e soprattutto grandi realtà. Allora, nel dicembre del 2019, quindi qualche mese fa, qualche settimana fa, è stata sanzionata un'azienda nell'ambito medico-farmaceutico per 320.000 euro, quindi una sanzione consistente, per una violazione dell'articolo 32, in quanto la società aveva immagazzinato e archiviato 500.000 documenti che contenevano nomi, indirizzi, date di nascita, dati sulla sicurezza sociale, informazioni mediche, ricette, in contenitori che non erano chiusi, ma soprattutto erano stati lasciati nel retro di uno stabile, diciamo, e alla società viene contestato il fatto che non hanno protetto accuratamente questa massa di informazioni che era stata archiviata per motivi di spazio. E non l'hanno protetta soprattutto dagli agenti atmosferici, cioè non l'hanno protetta, per cui è stata danneggiata dall'acqua. Quindi l'umidità e le infiltrazioni d'acqua hanno distrutto un archivio praticamente di 500.000 documenti. In questo caso, la nostra prima regola nella policy che andiamo pian piano a creare può riguardare lo smaltimento dei rifiuti, non soltanto elettronici. Sappiamo che il garante italiano già era intervenuto con un provvedimento sullo smaltimento dei rifiuti elettronici, però ricordiamoci che la protezione dei dati riguarda anche il mondo cartaceo, riguarda anche i dati che ancora sono contenuti su supporti cartacei, che sono molto molto comuni, soprattutto negli enti pubblici. Allora, la nostra prima regola potrebbe essere di questo tipo. Tutti i documenti cartacei contenenti dati personali e soprattutto contenenti dati particolari o sensibili non devono essere ammassati in contenitori aperti, accessibili e collocati in luoghi di pubblico accesso. E in caso di presa visione, cioè nel caso un dipendente si accorgesse di documenti ammassati in luoghi pubblici o di transito della realtà, nella realtà nella quale lavora, e quindi ad esempio nei corridoi, nei cortili, nei magazzini, bisogna segnalare immediatamente la cosa al Data Protection Officer e ai responsabili della sicurezza. Inoltre, documenti di particolare delicatezza o importanza non dovrebbero essere custoditi in locali umidi a rischio di allagamento che possano in qualche modo rovinare l'integrità e la disponibilità dei dati contenuti nei documenti stessi, perché ricordiamoci che in un'ottica di sicurezza noi dobbiamo prevedere anche eventi accidentali e quindi allagamenti, incendi, agenti atmosferici che possano, diciamo, alterare dati personali. Quindi, come prima regola, io partirei, non mi butterei subito nel digitale, ma partirei con mettere un piccolo fermo sul cartaceo. Non ci devono essere in giro documenti cartacei, soprattutto sensibili o particolari, ammassati, che possano essere rovinati, alterati da agenti atmosferici, da polvere, da umidità. da incendio oppure che possano essere di cui si perda il controllo. Poi, sempre in Regno Unito, è finito su tutti i giornali la sanzione che l'autorità inglese ha comminato di 110 milioni e 390.200 euro alla catena alberghiera Marriott in base all'articolo 32. E qui era successo che c'era stato un data breach, un'esposizione di più di 300, di quasi 340 milioni di dati di ospiti della catena alberghiera. Per cui praticamente riguardavano 30 milioni, se non ricordo male, di avventori, diciamo, di clienti, in 31 paesi. Qui la cosa interessante è che sembra che questa vulnerabilità insomma, sia derivata dall'acquisizione che la Marriott aveva fatto di un'altra catena alberghiera che si chiama Starwood, della quale non aveva controllato prima dell'acquisizione, durante l'acquisizione, la sicurezza informatica. Dei sistemi informativi, appunto. Per cui l'autorità inglese contesta a Marriott una mancanza di due diligence, di attenzione, di cura, di verifica quando ha comprato questa società. Per cui ha, in un certo senso, ereditato l'insicurezza. Quindi si è trovata all'interno del sistema l'insicurezza. Non genererei una regola nella nostra policy da questo caso perché mi sembra che stiamo parlando di questioni ai vertici della realtà. Però è interessante, cioè bisogna riflettere sulle questioni organizzative interne quando si acquistano altre società o quando si demandano, ad esempio, all'esterno delle app o lo sviluppo di tecnologie, perché molto spesso una realtà può essere la più sicura in proprio. Però poi apre delle falle, degli ingressi a vulnerabilità e ad attacchi quando incorpora o quando fa sviluppare sistemi collegati alla propria rete che non hanno lo stesso livello di sicurezza. E quindi diciamo non generiamo una regola per la nostra policy, ma ci deve comunque far riflettere. L'insicurezza ereditaria, quindi ereditata da altri soggetti. Sempre in Regno Unito. Un'altra sanzione enorme finita su tutti i giornali, 204 milioni e 600 mila euro alla British Airways, sempre per l'articolo 32 che interessa a noi, cioè quello relativo alla sicurezza. Che cosa succede? Succede che qui c'era una. Sono avvenute delle frodi, delle truffe, dei data breach tramite il sito web di British Airways che è stato preso di mira da dei criminali per cui è stato deviato il traffico. Sono stati dirottati molti customers, molti clienti verso siti fraudolenti e alla fine la conclusione è stata che circa 500.000 dati di clienti sono stati compromessi. E in questo caso l'autorità inglese ha notato che informazioni erano state compromesse per un basso livello di sicurezza che era stato predisposto dalla società, soprattutto una poca attenzione nella fase di raccolta di dati quali i login, i nomi utenti, le password, i dati relativi, quello che per noi è il codice fiscale, i dati di pagamento. I dati di viaggio, quindi gli itinerari e anche gli indirizzi e i nomi delle persone. Allora, come seconda regola, io elaborerei una regola che porti a sensibilizzare un po' quei soggetti che hanno la custodia o il trattamento diretto di questi tipi di dati, che magari se sono amministratori di sistema già sono responsabilizzati con una policy ad hoc o con delle istruzioni specifiche. Però, secondo me, la nostra regola numero due è del tipo. I soggetti che per mansioni sono deputati a custodire i dati provenienti dai clienti, e quindi ad esempio il nome utente, la password, gli indirizzi, i dati connessi al profilo, i file di log, devono sempre verificare il livello di sicurezza della conservazione di questi dati e segnalare immediatamente al Data Protection Officer apparenti problemi di sicurezza. Particolare attenzione deve essere dedicata a dati provenienti da form, da modelli che raccolgono dati in rete o da moduli presenti sui siti web che vengono compilati. E poi aggiungerei, sempre in questa regola numero 2, un'altra frasetta: è fatto divieto attivare, installare, configurare moduli sui siti web dell'ente che raccolgano dati, diciamo, di iniziativa del responsabile dell'ufficio senza passare dal centro dell'ente, cioè bisognerebbe vietare la perdita di controllo della raccolta dei dati da dei form che vengano, diciamo, di iniziativa, installati dai responsabili degli uffici. In Olanda c'è stata una sanzione di 90, di 900.000, scusatemi, 900.000 euro, sempre per l'articolo 32, per la violazione dell'articolo 32 del regolamento che ha colpito un'assicurazione. Qui la cosa interessante, e ci dà lo spunto per la nostra regola numero 3, è che la società è stata accusata di non utilizzare un sistema di autenticazione a più fattori. Detto in altre parole, l'assicurazione aveva un sistema normalissimo di autenticazione degli utenti con nome, utente e password e è stato ritenuto non adeguato e vulnerabile quando c'è stato l'accesso ai dati e quindi si contesta all'assicurazione di non aver usato un sistema di autenticazione a più fattori. Che cos'è un sistema di autenticazione a più fattori? Un sistema di autenticazione dove non si accede ai dati soltanto con nome, utente e password, e quindi con un metodo che è altamente vulnerabile perché basta recuperare queste informazioni e si entra, ma si aggiunge un ulteriore fattore necessario per l'autenticazione. Può essere un SMS ricevuto sul telefono, può essere un'app che genera un codice, può essere una chiave, un token, una smart card, qualche cosa di più, insomma. Allora, la nostra regola numero 3 della nostra policy potrebbe toccare questo punto. Pensate che livello di sicurezza potremmo alzare nella realtà, nell'ente pubblico, nell'ente privato, se obbligassimo a un'autenticazione a più fattori. Allora, la regola numero 3 diventa: l'autenticazione a più fattori è obbligatoria per tutti i servizi gestiti dall'ente. Si cerca di costringere tutti i soggetti che trattano i dati a migrare verso un tipo di autenticazione che supera il semplice sistema nome, utente e password e unisce un secondo fattore che diventa indispensabile per accedere a quei dati e che, soprattutto con riferimento ai dati più delicati, se implementato, alza notevolmente il livello di sicurezza. Lo so che una politica informatica di questo tipo può avere un impatto fortissimo per l'organizzazione di un ente. Pensate a far migrare 100, 200.000, 300.000 persone da autenticazione normale, per così dire, nome, utente, password, a qualcosa di più complesso. Ci vorrà un periodo di training, di abitudine, anche perché sono strumenti che poi sono sicuri realmente, quindi se poi non sei in possesso del secondo fattore di autenticazione, perché magari hai il cellulare scarico, la batteria del cellulare scarico alla fine della giornata, è chiaro che non entri più nel tuo dato. Però sarebbe un impulso alla sicurezza generale enorme, cioè il livello di sicurezza dell'ente si alza improvvisamente in maniera sensibile. Quindi la nostra policy che stiamo creando insieme come sta venendo, basata sulle sanzioni? Per ora siamo a tre regole. Quindi la nostra prima regola, abbiamo detto, è una regola che dovrebbe portare particolare attenzione alla gestione dei documenti cartacei. La seconda regola porta particolare attenzione alla conservazione dei dati correlati ai login e alle persone degli utenti, soprattutto per sensibilizzare, abbiamo detto, gli amministratori o chi tratta i dati direttamente. E la terza regola è una regola che rende obbligatoria l'autenticazione a più fattori. Quindi carta, amministratori di sistema e dati di login, seconda regola, e terza regola, autenticazione a più fattori obbligatoria. Andiamo avanti. In Olanda hanno sanzionato per 50.000 euro un'assicurazione medica che operava in ambito medico perché lo staff di marketing, quindi gli addetti al marketing, avevano senza problemi accesso ai dati dei pazienti. E qui c'è una violazione dell'articolo 5, cioè uno dei. Della limitazione delle finalità, uno dei principi cardine del regolamento europeo. E questo ci dà ovviamente uno spunto bellissimo per la nostra quarta regola, che è il profilo di autorizzazione, che è una regola che è stata contestata in più paesi dai garanti stranieri, diciamo, anche con sanzioni molto alte. Che cosa significa? Che i profili di autorizzazione dei nostri dipendenti dell'ente dovrebbero essere strettamente correlati alle mansioni che hanno. Io per profilo di autorizzazione intendo quello che può vedere il dipendente su un computer, i dati che può vedere. E quindi io comprendo subito se un dipendente non è autorizzato a vedere certi dati. Magari c'è un dipendente che sta curiosando un po' sul suo computer, clicca su risorse di rete e vede che può entrare nel computer del dirigente. Entra nel computer del dirigente e vede i documenti Word, ad esempio, contenuti sulla scrivania del dirigente. scrivania elettronica, ovviamente. Ecco, quello è un problema di autorizzazione. Allora, la nostra quarta regola fa sì che i nostri dipendenti dell'ente comprendano che i loro profili di autorizzazione devono essere sempre correlati rigidamente alle mansioni. E quindi la regola diventa: ciascun dipendente deve poter accedere soltanto a quei dati strettamente correlati alle proprie mansioni. Per cui è fatto divieto consultare e curiosare in dati e sistemi che non sono afferenti alle proprie mansioni. Quindi, da un lato spieghiamo la regola, da un altro vietiamo proprio il curiosare, e anzi, terza regola all'interno di questa regola numero 4, chiediamo al dipendente di segnalare, nel caso notasse, delle vulnerabilità nel sistema di autorizzazione. Nel caso il dipendente notasse un difetto nel sistema di autorizzazione e potesse accedere senza problemi e senza nessuna barriera a dati non correlati alle sue mansioni, deve immediatamente avvertire i vertici. E questo è una regola molto importante. Se molte delle realtà che sono state sanzionate in Europa, anche per centinaia di migliaia di euro e centinaia di milioni anche, avessero adottato una politica di autorizzazione molto molto rigida, probabilmente non sarebbero stati sanzionati. In Olanda è stato sanzionato l'Haga Hospital per 460.000 euro proprio per un problema di questo tipo, cioè una gestione dei record, dei fascicoli dei pazienti non corretta, e badate, tutto è nato dalla curiosità, cioè molti dipendenti di questo ospedale erano andati a curiosare nella cartella clinica, nel fascicolo di un ricoverato VIP, diciamo, che era una persona, insomma, olandese molto nota, e sono stati sanzionati per 460.000 euro. Questa regola, dal caso dell'ospedale, non ricava una regola perché è identica alla regola che abbiamo visto appena adesso, cioè è uguale alla regola 4, cioè bisogna stringere il più possibile attenzione e regole alle autorizzazioni correlate alle mansioni. E non sottovalutate questo fatto della curiosità, perché spesso è la curiosità che porta a violazioni della protezione dei dati in ambito medico. La curiosità di sapere che cosa è successo, lo stato di un paziente VIP, ad esempio. In Spagna c'è stata una sanzione, è stata comminata una sanzione di 1.600 euro. Non guarderemo tanto l'importo, non concentratevi sull'importo in questo podcast, perché quel principio di coerenza per cui ci dicevano che all'alba del regolamento avremmo avuto in tutti i paesi dell'Unione Europea delle sanzioni simili, non è nella pratica non sta capitando. Abbiamo dei picchi diversissimi a seconda dei paesi dell'importo delle sanzioni. Avremo sanzioni da 50 euro, vedremo, e da 500 milioni. Questo è normale, secondo me. Molti paesi non hanno mai sanzionato prima del regolamento europeo per la protezione dei dati. Cioè, alcuni paesi è la prima volta che sanzionano con riferimento alla privacy e alla protezione dei dati. Quindi è un po' impensabile, diciamo, ragionare su sanzioni che abbiano più o meno lo stesso importo anche per casi simili. In Spagna, ad esempio, 1.600 euro per, vi ho detto, per un problema correlato alla videosorveglianza. Qui era un problema correlato all'angolo di fuoco o di ripresa del sistema di videosorveglianza. Quindi praticamente questa telecamera era stata installata e riprendeva delle zone, come posso dirvi, di strada, di traffico, di insomma pubbliche, che non facevano parte del dominio, per così dire, dell'ente. E inoltre mancava anche la cartellonistica, e questo ci dà spunto per la nostra nuova regola. La nostra nuova regola diventa che i sistemi di videosorveglianza devono rispettare due requisiti ben precisi: devono essere ben visibili, quindi non devono essere occulti, devono essere collocati in maniera visibile e resi visibili anche grazie a una cartellonistica molto, insomma, adeguata e molto visibile, appunto, e non devono riprendere dei luoghi pubblici o di passaggio. Perché una regola di questo tipo interessa anche il soggetto istruito, come dice l'articolo 32, cioè il soggetto che tratta i dati? Da un lato è una regola che riguarda l'organizzazione, il vertice, il sistema di videosorveglianza va sistemato al vertice, però qui si potrebbe usare questa regola per far sì che siano gli stessi interessati a controllare, a verificare un po' lo stato della videosorveglianza. Per cui, quando hanno compreso che non sono ammessi dei sistemi di videosorveglianza in violazione di tali principi, capiscono che c'è divieto per la legge installare sistemi di videosorveglianza di questo tipo, e quindi è compito loro segnalare immediatamente dei sistemi di videosorveglianza non in regola. Facciamo un altro riepilogo. Come sta avvenendo la nostra policy? Finora abbiamo visto 5 regole. Siamo partiti, prima regola, documenti cartacei e agenti atmosferici. Poi siamo passati alla conservazione dei dati correlati al login e password e responsabilizzazione degli amministratori, autenticazione a più fattori obbligatoria, profili di autorizzazione costantemente verificati se correlati alle mansioni e videosorveglianza visibile, non occulta e controllata dall'alto, dall'azienda e dal basso. Quindi le prime 5 regole sono cartaceo, conservazione dati di login, autenticazione a più fattori obbligatoria, profili di autorizzazione verificati e videosorveglianza visibile e segnalata. E siamo a un terzo della nostra policy. Sono 5 regole, arriveremo a 15. Siamo a un terzo e tutte regole basate, vi ricordo, su sanzioni già comminate. E quindi non è tanto di prevedere il futuro, ma è di difendersi da vulnerabilità che sono emerse in istruttoria del garante e in sanzioni. Allora, in Spagna è stata sanzionata una realtà per 5.000 euro per un uso non corretto della mail e in particolare del campo CC, che è la copia conoscenza o carbon copy. Mi spiego, una società manda delle mail pubblicitarie a migliaia di clienti, ma gli indirizzi email vengono lasciati visibili perché non viene utilizzato il campo BCC, ma viene usato il campo per conoscenza, che è una cosa detto tra noi che è molto comune, la facciamo spesso anche noi. È chiaro che su mail di grande numero, cioè un grande numero di mail, un'attività di marketing, vuol dire esporre al pubblico centinaia di dati personali, che sono gli indirizzi di posta elettronica, senza il consenso di questi soggetti, ma soprattutto vuol dire metterli a rischio perché significa che chiunque può prendere questa massa di dati che hanno un valore economico anche importante, perché sono comunque dati che profilano nel dettaglio determinati soggetti e riutilizzarli. E qui questo caso spagnolo ci genera la regola nostra numero 6. Le comunicazioni a più persone per posta elettronica devono essere fatte utilizzando il campo BCC per evitare che tutti possano leggere i dati email dei destinatari. Unica eccezione è quando il messaggio è appositamente inviato a più persone per aprire volontariamente una conversazione multipla. Quindi bisognerebbe eliminare completamente l'invio di mail con il campo CC a più soggetti. Ovviamente per rendere questa regola efficace bisogna spiegare ai dipendenti la differenza tra i vari campi, perché non è detto che i dipendenti siano esperti come voi che ascoltate e conoscano i vari campi della mail, magari per loro non c'è differenza o non comprendono la differenza. In Spagna sono stati sanzionati anche determinati soggetti per 1.500 euro, in un caso ad esempio, perché non era stata pubblicata la privacy policy e l'informativa sul sito web, quindi in mancanza di violazione dell'articolo 13. Io qui lo segnalo, sappiate che sono molte le sanzioni che sono state comminate contro quello che è considerato l'adempimento più vecchio a questo punto del sistema di protezione dei dati, che è l'informativa, però non ci interessa in questo caso perché l'adeguamento dell'informativa, la sistemazione dell'informativa spetta ai vertici dell'azienda. Anzi, è da mantenere centralizzata il più possibile perché se si perde controllo del flusso delle informative diventa insomma, un disastro. E tra l'altro aggiungo, e lo dico spesso, secondo me l'informativa è quel classico adempimento che deve essere tassativamente verificato, vidimato, validato dai legali, quindi creato dai legali, magari in collaborazione con i responsabili degli uffici, con chi sul campo conosce bene il trattamento dei dati, il periodo di conservazione, però contenendo tante nozioni giuridiche, deve essere controllato e verificato da dei giuristi. In Spagna sono state sanzionate alcune società per piccoli importi, 5.000 euro, perché inviavano email senza aver raccolto correttamente il consenso. E anche in questo caso non genererei una regola per noi, perché anche la gestione del consenso, secondo me, soprattutto l'indicazione della base giuridica per usare o meno il consenso, non non spettano, spetta ai vertici dell'ente. E quindi eviterei di sensibilizzare troppo il soggetto da istruire. Tenete però presente che stanno sanzionando anche per una cattiva raccolta del consenso. Quindi, per assurdo, i due adempimenti più antichi, vi dicevo, l'informativa e le modalità di raccolta del consenso, sono ancora molto in alto nella top 10 delle sanzioni come comportamenti che vengono contestati. In Spagna, è stata sanzionata una società per 60.000 euro, quindi una sanzione, diciamo, piuttosto, insomma, interessante, per la perdita di chiavette USB. Ossia, è stato contestato un security data breach, una violazione delle misure di sicurezza, dopo che 6 chiavette non cifrate USB, sono andate smarrite, sono state perse. E queste chiavette contenevano 11.000 circa informazioni e dati di persone, compresi dati identificativi, dati relativi alla loro assunzione, dati sui loro precedenti penali o criminali e soprattutto dati sanitari. Beh, un caso come questo, lo smarrimento di 7 chiavette con decine di migliaia di dati, ci dà proprio l'occasione per una nuova regola nella nostra policy, che diventa la regola numero 7. In caso di smarrimento di dispositivo esterno, informare subito i referenti. Che sia il furto di un computer, ma che sia una chiavetta, che sia un disco, che sia una smart card, una memory flash, ogni informazione che contiene dati e che sia esternalizzata al sistema fisicamente o è cifrata o non ci deve essere. Cioè tutti i dispositivi esterni usati dai dipendenti devono essere cifrati e le credenziali del sistema di cifratura devono essere mantenute segrete e non annotate, perché è, come posso dire, è fisiologico il rischio di furto o di smarrimento. E soprattutto bisognerebbe dire ai dipendenti di evitare il più possibile di memorizzare su chiavetta USB dati particolarmente delicati o informazioni riservate relative ai clienti. Io a volte vado in grandi compagnie assicurative o banche e quando vedo questi computer che magari arrivano dalla casa madre, dalla Germania o dalla Svizzera e hanno l'impossibilità di accedere alle chiavette USB perché magari diciamo, le porte d'ingresso USB sul computer portatile sono blindate, le hanno chiuse proprio, e uno capisce perché la chiavetta USB o il supporto esterno può, in un'ottica di data breach e di violazione dei dati delle persone, essere molto molto delicato, perché può essere rubato facilmente, può essere smarrito, si può rompere. E quindi nella nostra regola numero 7 ci focalizziamo un po' sui supporti esterni. In Spagna c'è stata un'altra sanzione di 6.000 euro che ha colpito un bar sport, un bar di sportivi, perché aveva installato un sistema di videosorveglianza dove l'angolo di osservazione della telecamera riprendeva il traffico pubblico. Qui abbiamo già fatto la nostra regola, è la regola numero 5 sui sistemi di videosorveglianza, quindi vado avanti. In Spagna stata una sanzione di 3.000 euro per una mail che è stata inviata con dati particolarmente delicati. Cioè una mail è stata inviata a circa 400 sindacalisti o membri di un'associazione sindacale perché c'era un procedimento in corso, bisognava discutere di una cosa, ma in questa mail erano allegati i dati personali di una persona che aveva denunciato degli episodi di molestie, compresi dati veramente intimi di questa persona. E questo ci permette di modificare la regola 6, che era, vi ricordate, la regola sui BCC, sul campo segreto, su non usare il campo per conoscenza nelle mail. E qui aggiungerei una frasetta che dice questo: evitare di mandare in chiaro informazioni particolarmente sensibili, ma soprattutto in caso di invio di dati personali o particolarmente delicati a più soggetti, evitare l'invio a destinatari multipli, ma comunicare sempre personalmente con il soggetto di riferimento, cioè non inviare un certificato medico o l'esito di una visita particolarmente delicata a 100, 200, 300 persone. Non appena il dato è particolarmente delicato, chiudere i canali di comunicazione e passare sempre a una comunicazione 1 a 1. In Spagna è stata sanzionata una realtà ed alcuni titolari per 60.000 euro perché hanno fornito a un soggetto un documento che conteneva dati di altri, cioè dati di una terza parte sconosciuta. Era una fattura o altro. Allora, questo è interessante, cioè, e ci dà assolutamente spunto per un'ulteriore regola che è la nostra regola numero 8. Prestare attenzione a dati di terzi contenuti in documenti consegnati a interessati specifici ed evitare di consegnare dati contenenti informazioni di terzi o in caso di dubbio sentire il dirigente. Cioè, bisogna rendersi conto che alcuni documenti possono viaggiare con dati di soggetti che non sono i soggetti, come posso dire, non sono i soggetti che hanno fatto la richiesta di accesso dei dati o cui i dati si riferiscono. E quindi bisogna prestare molta attenzione a che non ci siano dati estranei all'interno di certi documenti, e altrimenti si rischiano delle violazioni. Facciamo un terzo riepilogo. La nostra policy adesso ha 7 regole già, siamo a metà praticamente. E quindi la prima regola, vi ricordate, riguardava i documenti cartacei, la seconda la conservazione dei dati correlati a login e password o dati di accesso dell'utente, la terza regola rende l'autenticazione più fattore obbligatoria, la quarta regola stringe diciamo, i vincoli sui profili di autorizzazione correlati alle mansioni, la quinta regola chiede una videosorveglianza mirata e visibile, la sesta regola dice di prestare attenzione all'uso del campo CC di conoscenza e di comunicare sempre direttamente con gli interlocutori quando si veicolano, abbiamo visto, dei dati particolarmente delicati. E la regola numero 7 è la gestione dei dispositivi esterni in caso di smarrimento e soprattutto l'esigenza di cifrare sempre queste informazioni perché sono ad alto rischio di furto o di danneggiamento. In Spagna c'è stata una sanzione di 30.000 € che ha riguardato i cookies, la policy dei cookies, ma soprattutto questo sito non dava all'interessato la possibilità di rifiutare i cookies e li obbligava ad accettare i cookies nel caso volessero usare il sito web di questa compagnia aerea e quindi non lasciava, diciamo, la discrezionalità all'interessato di scegliere o meno. Qui evito di generare una regola, non ci interessa, perché la gestione delle policy, delle informative sui cookies e della policy dei cookies spetta ai vertici, però la volevo segnalare. Ricordatevi che sono in corso delle verifiche anche in tutta Europa sul problema dei cookies, che è un problema che non è molto chiaro perché si sono sovrapposte nel corso degli anni diverse normative, soprattutto con riferimento anche al marketing. E anche in Italia, come sapete, abbiamo un provvedimento del garante relativo a questo aspetto. In Spagna è stata sanzionata per 250.000 € la National Football League, la Liga calcistica, perché avevo offerto un'app che una volta ogni minuto, che a ogni minuto accedeva al microfono dei telefoni mobili, dei telefoni cellulari dell'utente, per individuare dei pub che trasmettessero le partite di calcio senza aver pagato le dovute tasse, diciamo, e senza aver pagato i dovuti diritti. In questo caso la sanzione è molto alta, 250.000 €. Non genero una regola per la nostra policy, vi segnalo questa sanzione soltanto per vostro interesse, però attenzione, ci dà un'altra regola questa, cioè attenzione alle app, cioè molti enti, molte società, molti enti pubblici stanno buttando sulle app perché le app sono chiaramente il modo più semplice per relazionarsi con i cittadini. Vanno sul telefonino, ormai tutti usano il telefonino, si scaricano dagli store. Sono semplici da usare, però attenzione, le app trattano dati e quindi ogni app che viene immessa sul mercato, implementata, deve avere un assessment, deve essere valutata in un'ottica di protezione dei dati. In Spagna abbiamo avuto un'altra sanzione di 36.000 € perché una società aveva mandato delle mail di marketing a un gran numero di destinatari senza usare la blind copy, il BCC nelle mail. E questa è identica alla regola che abbiamo già fatto, regola 6. Quindi, guarda caso, due sanzioni in Europa per un uso non corretto dell'email e l'invio a indirizzi in chiaro. In Spagna 20.000 € sono stati comminati a una realtà che praticamente usava delle videocamere per attività di videosorveglianza nei confronti dei dipendenti. E anche qua la regola l'abbiamo già fatta, attenzione alla videosorveglianza e alla videocamera, è la nostra regola numero 5. In Spagna abbiamo avuto 10.000 euro di sanzione sempre per i cookies. In pratica, un'app e un sito installavano dei cookies sui terminali degli utenti senza il loro consenso. Anche questo, vi dicevo, non generiamo una regola nostra per la nostra policy di basso livello, diciamo, ma è un problema dei vertici. In Slovacchia, articolo 15, violato. Perché un soggetto non ha risposto a una richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Un interessato che chiede accesso ai suoi dati, erano delle registrazioni, se non ricordo male, e viene bucata la richiesta, non gli viene data la richiesta di accesso. E questo è come ci fa generare una regola, la regola numero 8, e io questa regola l'ho chiamata coccolare il più possibile l'interessato, cioè qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti sui dati degli interessati deve essere presa in carico senza ritardo. E senza ritardo intendo subito, 24-48 ore, non stare a, a riferirsi sempre ai termini di legge, ai 30 giorni più 60 giorni, sapete? L'interessato, se si altera immediatamente, diventa ostile, diventa molto pericoloso in un'ottica di ispezione o di possibile controllo. E quindi qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti sui dati degli interessati deve essere presa in carico senza ritardo, esaudita nella maniera più completa possibile, soprattutto le richieste di accesso e di rimozione o cancellazione di contenuti e informazioni, che in un'ottica di esercizio del diritto sono quelli un po' più importanti. Quindi che cosa significa coccolare l'interessato? Significa essere molto reattivi a ogni tipo di richiesta. Poi abbiamo sempre in Slovacchia, documenti che sono stati ritrovati nella spazzatura pubblica e quindi documenti contenenti dati personali sono stati collocati dal titolare insomma, nella spazzatura, nella pubblica via. E abbiamo già la regola numero 1, qui vi ricordate, integriamo magari i fattori ambientali e la collocazione di dati cartacei in contenitori con la spazzatura. In Romania abbiamo avuto 20.000 euro di sanzione perché una determinata realtà non aveva dato ai dipendenti le corrette istruzioni in base all'articolo 32.4 del GDPR su come trattare i dati degli interessati, dei loro clienti in maniera sicura e quindi è contestata la mancanza di istruzioni. Qui ovviamente noi non facciamo una regola perché quello che stiamo facendo sono proprio queste regole ai sensi dell'articolo 32, ok? Però attenzione, è interessante, l'articolo 32 al punto 4 prevede come le istruzioni date ai cosiddetti soggetti istruiti o che sono i vecchi incaricati siano entrate come parte essenziale del sistema delle misure di sicurezza e dell'accountability. E quindi richiedono una formazione reale, proprio come per le policy. Non basta dare delle istruzioni, ma bisogna verificare realmente che i soggetti abbiano compreso, abbiano capito questa cosa e implementino le misure di sicurezza. In Romania sono stati sanzionati degli operatori di sistemi di videosorveglianza per 500 euro perché non erano state introdotte misure di sicurezza adeguate, ma soprattutto non erano stati istruiti i soggetti che trattavano i sistemi di videosorveglianza. Qui la regola l'abbiamo già fatta, ve l'ho segnalato, però anche in Romania ci si sta occupando di videosorveglianza. La videosorveglianza è un po' un'ombra che c'è sull'Europa e tutti i garanti sono attenti a questo sistema di videosorveglianza, il timore, no, del controllo, molto orwelliana come cosa, però sappiate che molti garanti privacy europei hanno attuato delle linee di ispezione sui sistemi di videosorveglianza. In Romania sono stati comminati 2.000 euro di sanzione per una mancata risposta alla richiesta di cancellazione. È una banca, se non ricordo male. Allora, che cosa succede? Che non si è coccolato l'interessato, non si è risposto in fretta alla sua richiesta. Qui la regola l'abbiamo già fatta, vi ricordate, coccolare gli interessati. In Romania E qui veniamo a un aspetto bello da cui genereremo una regola. In Romania è stata sanzionata una realtà per 150.000 euro per un uso considerato dall'autorità garante non corretto di WhatsApp. Cioè, in questa banca si trasmettevano dati particolarmente delicati, quali il profilo di credito, i profili di solvibilità o meno di un soggetto, via WhatsApp. Ed erano ritornati con lo stesso canale alla società di gestione del credito. Cioè, il garante, diciamo rumeno, ritiene WhatsApp come uno strumento non sicuro e per cui ha sanzionato il soggetto. Per cui la nostra regola numero 9, che io ho già visto in molti enti e è molto interessante, ci dovrebbe servire per limitare l'uso da parte dei nostri dipendenti, dei dipendenti del nostro ente, di strumenti tecnologici personali che noi riteniamo non sicuri o che sono comunemente ritenuti non sicuri. E quindi una regola potrebbe essere: non è ammesso l'utilizzo di strumenti quali WhatsApp, iCloud, Dropbox e altri servizi non approvati dal team sicurezza per le attività di comunicazione con interessati e colleghi. Gli strumenti utilizzati devono essere prima testati in un'ottica di sicurezza dall'ente o devono essere forniti dall'ente medesimo. Si obbliga il soggetto a usare come posso dire, determinati strumenti. Questa è una regola che può avere, mi insegnate, un impatto molto forte, no, sull'organizzazione, perché ormai sono strumenti che tutti usano, i cloud, tutti usano WhatsApp, però in certi contesti dove si trattano dati particolarmente delicati, niente, si possono aprire dei varchi di sicurezza non indifferenti. Pensate a Dropbox che non è cifrato, pensate a WhatsApp lasciato su un telefono che magari viene anche consultato, a cui accedono i familiari o i bambini per fare i giochi, per fare i videogiochi. In Romania abbiamo avuto 9.000 euro di sanzione per un modulo di consenso che era rovesciata la richiesta del consenso, cioè il soggetto doveva mettere una X su una crocetta su un modulo per dichiarare che non voleva ricevere informazioni pubblicitarie da quella realtà. E quindi praticamente se uno non manifestava una volontà negativa, riceveva automaticamente informazioni pubblicitarie per posta elettronica. E questo ovviamente come posso dire, non è conforme ai requisiti del consenso previsti dal regolamento europeo per la protezione dei dati. Qui non genero una regola per noi, però tenete a mente, è già la terza volta che incontriamo una sanzione correlata al consenso. Quindi, nonostante, lo ripeterò mille volte, le informative e il consenso siano gli adempimenti più anziani, tra virgolette, sempre grande attenzione, perché è molto facile cadere in contestazioni su questo punto. In Romania, e qui generiamo una regola nuova, in Romania è stata comminata una sanzione di 15.000 euro per una lista appesa a una bacheca di un hotel, il World Trade Center di Bucarest, di 46 clienti con indicate le loro preferenze per la colazione. Questa lista è stata fotografata da persone non autorizzate, è stata pubblicata sui social network, è stata fatta circolare e in pratica è stato accusato l'hotel di non garantire una sufficiente sicurezza e di non aver fatto tutti i passaggi corretti perché questa lista non fosse svelata a soggetti come posso dire, non autorizzati. E qui generiamo la nostra regola numero 10, che è molto interessante. È fatto divieto esporre in locali, in aree pubbliche, negli uffici, nella bacheca dietro la scrivania, nella lavagna dietro la scrivania, liste, post-it, elenchi contenenti dati di accesso, dati personali, soggetti terzi, soprattutto nei luoghi accessibili al pubblico. Cioè dobbiamo ripulire gli uffici, dovremmo ripulire gli uffici da tutto ciò che è appeso ed è esposto, soprattutto se queste liste esposte contengono dati di soggetti terzi. Oggi non si può più lasciare nulla appeso perché è sempre pronto qualcuno col telefonino a fotografare e a far circolare in rete. Quanti post su Facebook notate di cartelli? Vengono fotografati cartelli spiritosi, cartelli con errori. Allora perché uno non dovrebbe fotografare la lista di quelli che fanno colazione in un hotel con magari l'indicazione di allergie alimentari oppure il nome di un VIP che chiede una colazione particolare? Ecco, questa nostra regola numero 10 è votata a eliminare nelle zone pubbliche di pubblico accesso le liste. Ok, quarto riepilogo perché ci avviamo alla conclusione, siamo a 2/3 della nostra policy. Quarto riepilogo, vediamo la nostra policy come sta venendo, la nostra policy basata sulle sanzioni. Prima regola abbiamo detto attenzione ai documenti cartacei, seconda attenzione ai dati di login, terza l'autenticazione a più fattori che diventi obbligatoria, quarta attenzione ai profili di autorizzazione correlati alle mansioni, quinta regoliamo la videosorveglianza, quindi videosorveglianza mirata e visibile, sesta regola usiamo bene il campo BCC, Blind Carbon Copy delle mail e non mandiamo a caso delle mail con dati a tutti quanti visibili, settima regola attenzione alla gestione dei dispositivi esterni delle chiavette USB in caso di smarrimento e loro cifratura, ottava regola gestione delle richieste dei diritti degli interessati in maniera rapidissima, coccoliamo gli interessati. Nona regola, usiamo strumenti tecnologici privati soltanto nei limiti che ci vengono dati dall'azienda, quindi non usiamo WhatsApp, iCloud, Dropbox, se ci viene detto dal nostro responsabile di sistemi informativi che non lo possiamo usare. Decima regola, attenzione all'esposizione in pubblico, appendendo post-it, carte o liste di dati personali e di credenziali. Quindi vediamo che nelle regole che stiamo facendo, molte sono digitali ovviamente, però ci siamo soffermati un po' anche, e secondo me correttamente, sul cartaceo. La prima regola, quella sulla gestione dei documenti ammassati, vi ricordate? E anche questa regola, l'ultima che abbiamo visto, la numero 10, dell'esposizione in pubblico di dati e credenziali. È molto fisica, è molto pratica come regola, ma è altrettanto importante. E andiamo verso la chiusura con le ultime 5 regole della nostra policy. Anche queste le deriveremo da sanzioni che sono state comminate un po' in tutta Europa. Vediamo un po'. Allora, in Portogallo c'è stata una sanzione di 400.000 euro, anche questa molto celebre, comminata a un ospedale. In pratica, in questo ospedale si è scoperto che c'erano soltanto 296 dottori medici, ma quasi 900 persone potevano accedere al sistema informativo, ai dati dei pazienti e consultare, addirittura modificare i fascicoli sanitari dei pazienti. Qui però la regola l'abbiamo già fatta, è anche questo un profilo di autorizzazione e quindi con la regola della nostra policy che diciamo stringe l'attenzione su una corretta gestione dei profili di autorizzazione correlati alle mansioni, abbiamo coperto anche la sanzione dell'ospedale portoghese. E qui mi preme far notare che sono già 3 casi relativi all'autorizzazione, a un problema di autorizzazione in un ente pubblico che sono capitati in Europa e quindi è molto interessante la cosa. In Polonia c'è stata una sanzione di 9.380 euro in base all'articolo 28, cioè non era stato fatto un contratto con il responsabile, con un responsabile esterno, in un caso dove chiaramente c'era un'attività di outsourcing informatico. Per capirci, era il caso, mi sembra, di un comune, di un ufficio, sì, un ufficio comunale che aveva esternalizzato la gestione del bollettino di una newsletter, di un magazine, del bollettino comunale. Durante il controllo non c'era il contratto con il responsabile esterno, con l'indicazione delle istruzioni e le politiche di sicurezza. E questo è interessante, non ci facciamo una regola perché la gestione dei contratti per responsabili esterni è centralizzata. Pensate il caos organizzativo se dovessimo demandare la responsabilità a ogni singolo ufficio di controllare anche i contratti con i responsabili esterni dei propri fornitori, insomma diventa molto complicato, però ci dà uno spunto interessante. Attenzione che l'adempimento relativo al responsabile esterno non è un adempimento formale, ma sono cominciati i controlli in concreto sull'esistenza o meno del contratto con il responsabile esterno. In Polonia 47.000 euro sono state comminate a una realtà perché aveva intralciato la possibilità di rimuovere il consenso, cioè le modalità di rimozione del consenso erano di una complessità incredibile e quindi non erano state prese le misure tecniche organizzative che dovevano portare a far sì che la rimozione del consenso fosse tanto semplice quanto il consenso viene reso. Non generiamo una regola in questo caso perché spetta ai vertici, dicevamo, la gestione del consenso dell'informativa, però ricordatevi questo aspetto, che il consenso deve essere revocato, cioè ci deve essere la possibilità di revocare il proprio consenso con la stessa semplicità ed effettività con cui è stato dato. Ok? Quindi nessuna trappola per l'interessato che dia il consenso e poi dopo per revocarlo debba fare dei giri strani, non sia comprensibile o altro. In Norvegia è stata sanzionata una scuola, se non ricordo male, per 203.000 euro perché aveva installato un'app, aveva distribuito un'app di messaggistica mobile che serviva per genitori e studenti per dialogare con lo staff scolastico, che però era estremamente insicura, per cui dava la possibilità anche ad estranei di autenticarsi, di entrare e di verificare tutti i dati scolastici. Ecco perché la sanzione è molto alta, più di 200.000 euro. Non ci facciamo una regola per il motivo che abbiamo già visto. Secondo me le app devono essere gestite a livello centrale dal punto di vista dell'assessment della sicurezza. Però anche questa cosa è interessante. Spesso le app e i siti web, apro una piccola parentesi, si perde d'attenzione, non si fanno gli adempimenti in tutti gli altri ambiti, ma ricordiamoci che il sito web e le app sono luoghi di ingresso dei dati e anche di tanto ingresso, insomma, di tanti dati. E quindi occorre fare un'analisi della sicurezza molto molto dettagliata. In Norvegia è stata sanzionata un'altra scuola per 170.000 euro perché c'era stato una sorta di data breach e di misure di sicurezza insufficienti per più di 35.000 account utenti nel sistema comunale di gestione delle scuole. E praticamente riguardava tutti gli allievi, cioè gli studenti di quelle scuole, ma anche i dipendenti. Non farei una regola perché la sicurezza del sistema non la possiamo trasmettere con la policy che stiamo facendo, però attenzione, attenzione alla sicurezza del sistema, soprattutto quando si creano delle zone di raccolta dei dati in maniera non conforme o non sicura. In Lettonia 7.000 euro sono stati comminati per non aver risposto alla richiesta di un esercizio del diritto, in particolare right to be forgotten, quindi diritto alla cancellazione, all'oblio. Qui la regola l'abbiamo già fatta. Qui era un caso nel quale non solo il titolare non aveva risposto alla richiesta di rimozione del contenuto, quindi non aveva cancellato le informazioni, ma aveva continuato a mandare degli SMS. In questo caso l'informazione era un numero di telefono. Aveva continuato a mandare SMS, diciamo, pubblicitari al soggetto che aveva chiesto la rimozione dei contenuti. Qui la regola l'abbiamo già fatta, coccolare l'interessato. E rispondere immediatamente alle richieste dei diritti degli interessati e dicevamo prestare particolare attenzione alla cancellazione. In Ungheria 90 euro sono stati comminati a un ospedale perché erano stati violati i diritti di accesso di un paziente alla sua cartella clinica, cioè non gli erano state date le informazioni, non gli era stato consentito il diritto all'accesso e era stata caricata sul paziente, sul cliente, un diritto di copia, una spesa, un importo per un diritto di copia che non era legittimo. E anche qui la regola l'abbiamo già fatta, però ci torniamo sopra. Attenzione all'esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Rispondere rapidamente, se no l'interessato si rivolge all'autorità garante e diciamo orienta i radar dell'autorità garante verso la vostra realtà, anche se magari la vostra realtà non era nei binari dei piani di ispezione del garante. In Ungheria un ospedale militare è stato sanzionato per 7.400 euro per un data breach. Qui aveva bucato i termini di segnalazione all'autorità garante, all'autorità di controllo di un avvenuto data breach, probabilmente perché c'era una organizzazione interna del flusso di comunicazione relativo ai data breach che non era corretto. E qui mi dà lo spunto per la nostra regola numero 11. Mi spiego. La corretta gestione dei data breach è sicuramente un adempimento di vertice. Chi deve intervenire, fare la scelta se si tratta di un data breach o se si tratta di un semplice incidente da annotare nel registro degli incidenti, non ci piove, è di vertice. Ma a me sembra di notare anche una possibilità di gestire il data breach anche dal basso, che può aiutare molto i vertici. Cioè, dal basso, cioè i soggetti che noi stiamo istruendo, può essere utile far sì che segnalino loro episodi di data breach in tempi molto rapidi, 24-48 ore, per consentire ai vertici di venire a conoscenza di data breach dei quali magari non verrebbero a conoscenza, soprattutto nelle realtà che hanno decine e decine di sedi o che sono molto molto ampie. Ma soprattutto consente di far comprendere anche agli interessati che il data breach, nell'ottica del regolamento europeo, prevede l'attivazione di una procedura. Per È una procedura che ha una deadline, ha una scadenza molto rapida, che sono le 72 ore, anche se sapete si può motivare poi il superamento delle 72 ore, però comunque le 72 ore sono indicate. E di conseguenza, se dal basso si sa che in caso di data breach bisogna attivarsi immediatamente per far sì che l'azienda non buchi determinate scadenze, secondo me è importante ed è anche l'occasione per spiegare ai dipendenti che il regolamento europeo per data breach ha un'idea molto, molto ampia di data breach, cioè il data breach è non soltanto come posso dire, l'attacco hacker dall'esterno, che in realtà è molto raro nella pratica, ma sono proprio i furti, gli smarrimenti, le mail sbagliate, gli inoltre sbagliati, gli attacchi di phishing, cioè data breach è un incidente che può avere molte manifestazioni. Quindi la nostra regola numero 11 è, diciamo dal basso, chiedere agli interessati di agli incaricati, pardon, di segnalare episodi di data breach entro 24-48 ore per consentire gli adempimenti previsti dal regolamento europeo per la protezione dei dati. In Ungheria è stata sanzionata per 15.100 euro la città di Kerepes perché praticamente aveva sbagliato la base giuridica indicata nei loro sistemi di videosorveglianza. Aveva indicato il legittimo interesse, ma l'autorità garante ha fatto notare che il legittimo interesse non può essere scelto come base giuridica dall'autorità pubblica nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Non ci farei una regola, sinceramente, non ci interessa. Attenzione, insomma, soprattutto negli enti pubblici, alle basi giuridiche da scegliere per il trattamento dei dati, perché ci sono dei vincoli specifici previsti dal regolamento. In Ungheria 15.150 euro per una perdita di una flash memory, per cui una flash memory con dati personali viene smarrita, sanzione di 15.000 euro. Qui la regola l'abbiamo già fatta, vi ricordate? Perdita di flash memory, magari aggiungiamo alle chiavi USB e ai dischi esterni anche le flash memory. In Germania 10.000 euro di sanzione perché non è stato nominato il Data Protection Officer. Una società, nonostante numerose richieste, ripetute richieste dell'autorità di nominare un DPO, non l'ha nominato. 10.000 euro. Qui ovviamente non generiamo una regola per la nostra policy perché la nomina del Data Protection Officer spetta ai vertici, è una scelta politica sia di merito, sia come strategia, sia come rapporto insomma, con gli altri gruppi, con le società controllate. Quindi non siamo, diciamo, a livello della policy che stiamo elaborando noi. In Germania un ospedale è stato sanzionato per 105.000 euro per una cosa interessante, in inglese è molto significativo, si chiama Patient Mix Up, cioè vengono mescolati i dati di diversi pazienti all'accettazione, nei fascicoli. Può essere una cosa molto anche occasionale. Quando si usa il cartaceo è facile che un foglio entri in un'altra cartellina, no? Il problema è che 105.000 euro di sanzione perché è stata documentata una deficienza, una mancanza nel management dei pazienti, che era globale, collettiva. Ok? Quindi lo scambiare i documenti relativi agli interessati è un rischio molto alto. Essendo un rischio molto alto, ci dà lo spunto per la nostra regola numero 12, per cui occorre particolare attenzione: questa è la regola, occorre particolare attenzione, prestare particolare attenzione a non mescolare i dati dei vari interessati e delle varie pratiche, soprattutto quando si è in presenza di dati particolarmente delicati. Occorre prestare attenzione a non comunicare a soggetti non autorizzati informazioni che non sono riferite a loro. E in generale occorre una particolare cura nella creazione dei fascicoli dei cittadini e dei pazienti, prestando attenzione alla completezza, alla rettifica e aggiornamento dei dati e alla duplicazione dei documenti. Quindi attenzione alla gestione la terza regola che diciamo diamo sul cartaceo, anche perché nell'elettronico può capitare, per l'amor di Dio, però nel cartaceo è molto facile che si mescolino i documenti. Terza regola che diamo sul cartaceo, fondamentale: attenzione quando si creano i fascicoli, ai documenti che ci sono, ai documenti che si possono distruggere, ma attenzione a non fare un mix, appunto, di documenti di altri soggetti. In Germania 80.000 euro sono stati comminati a una società che aveva pubblicato una sorta di magazine interno, che poi è diventato esterno, una pubblicazione, diciamo, contenente dati medici. Cioè, in una pubblicazione digitale, elettronica, che poi è stata diffusa, erano pubblicati dei dati medici accidentalmente, perché non c'era stato un meccanismo di controllo interno, diciamo, adeguato sulla gestione di questi dati medici. E questo ci dà lo spunto per la nostra regola numero 13. Cioè, tutte le pubblicazioni di dati sui siti web, sui magazine interni, sui magazine digitali, nei podcast, nei video, che soprattutto coinvolgono dati di persone, dati medici o particolarmente delicati, dovrebbero essere verificate tutte queste pubblicazioni dal Data Protection Officer e dai vertici dell'azienda prima di essere resi pubbliche. E soprattutto andrebbe valutato un percorso di anonimizzazione dei dati che veramente non sono necessari, ad esempio a fini statistici o per i fini della pubblicazione, insomma, non evitare la lesione dei diritti dei soggetti all'interno di pubblicazioni. In Germania 20.000 euro sono stati comminati per una notificazione in ritardo di un data breach, ma qui la regola l'abbiamo già fatta, vi ricordate, dal basso cercare di gestire i data breach. In Repubblica Ceca 388 euro sono stati comminati perché un dipendente aveva chiesto la cancellazione dei suoi dati dal profilo Facebook del vecchio datore di lavoro, era un ex dipendente, e non è stato fatto, e qui la regola l'abbiamo già fatta, giusto, coccolare l'interessato e esercizio dei diritti, soprattutto in caso di richiesta di cancellazione di informazioni. Quindi se un ex dipendente chiede immediatamente di cancellare i suoi dati dal vecchio sito della realtà aziendale, cancellarli immediatamente. In Repubblica Ceca 588 euro di sanzione per una revoca del consenso bucata, anche in questo caso, per cui diciamo il titolare non ha reagito in tempo a una richiesta di revoca del consenso da parte di un soggetto e ha continuato a trattare i suoi dati. Non faccio una regola qui per la nostra policy, perché abbiamo detto la gestione del consenso la teniamo ai vertici. A Cipro non si trova più una pratica di un paziente e viene sanzionato l'ospedale per 5.000 euro. Praticamente è un paziente che aveva chiesto l'accesso ai suoi dati medici, ai suoi file, diciamo, detenuti dall'ospedale, ma il suo dossier non si riesce a identificare e, insomma, non si trova. Anche qui non farei una regola, perché mi sembra che più che un problema del dipendente dell'ospedale, mi sembra di aver capito che fosse un problema di gestione collettiva e globale, diciamo, dei fascicoli e delle pratiche dei dati all'interno della realtà. Non mi sembrava un errore del singolo, ma proprio un errore di organizzazione, di patient management, abbiamo detto. In Bulgaria 500 euro sono stati comminati per aver bucato una richiesta di esercizio dei diritti. Un ex dipendente chiede al suo ex datore di lavoro di accedere dei dati personali che lo riguardavano e la risposta non è in termini, e quindi è in ritardo e non è completa. Qui regola l'abbiamo già fatta, coccolare gli interessati. In Belgio 15.000 euro sono stati comminati a una realtà che non aveva fatto l'informativa in più lingue. Mi spiego, era un sito web che aveva fatto l'informativa soltanto in inglese, anche se gran parte dei clienti e utilizzatori dei servizi erano un audience che parlava, diciamo, olandese e francese. Per cui non c'era una reale trasparenza nell'informativa. Questa è una regola che non ci riguarda, riguarda i vertici, però ci dà 2 minuti, giusto? Ci dà lo spunto per una piccola riflessione. È chiaro che se l'informativa deve raggiungere l'obiettivo della trasparenza, se è in una lingua che non è assolutamente compresa dal soggetto che la riceve, non si raggiunge l'obiettivo della trasparenza. Se in un reparto maternità di un ospedale il 90% delle donne che vanno a partorire non parlano una parola di italiano, ad esempio, l'informativa che tu dai per il trattamento dei dati in italiano è assolutamente inutile, non raggiunge l'obiettivo. Ecco perché molte sono le realtà che perdono più tempo a fare tradurre le informative in tante lingue, in russo, in arabo, in cinese, in inglese, in francese, in tutte le lingue, più che fare l'informativa stessa. Però se ci pensiamo è molto molto utile ed è indispensabile in molti casi. In Belgio 5.000 euro sono stati comminati a un sindaco perché aveva usato l'archivio di email che aveva per le proprie funzioni istituzionali per mandare pubblicità elettorale. Questo ci dà ovviamente lo spunto per la nostra penultima regola, la regola numero 14. Tra l'altro sono dei casi che sono capitati anche in Italia, mi ricordo che il garante italiano ne ha affrontati diversi. Non utilizzare gli indirizzi email o i dati cui si è accesso per finalità istituzionali o per ragioni professionali a fini privati, a fini elettorali o a fini non correlati al motivo per cui sono stati raccolti. E quindi far comprendere che l'idea di poter accedere a un'enorme banca dati o un numero di dati esagerato di mail non vuol dire che si possano prendere quelle mail per finalità elettorali o per spedire informazioni pubblicitarie. In Austria una sanzione di 50.000 euro è stata comminata per non aver nominato il DPO e per non aver indicato, diciamo, nell'informativa tutte le informazioni necessarie. Anche qui la regola l'abbiamo già fatta, cioè no, non la facciamo perché il Data Protection Officer abbiamo detto, è un problema dei vertici, è un problema dell'organizzazione. Però sappiate che ci sono diverse sanzioni che sono cominciate per mancata nomina del DPO. In Austria, e chiudiamo, 11.000 euro una sanzione a un allenatore di calcio che riprendeva segretamente le giocatrici femminili di calcio negli spogliatoi mentre facevano la doccia e dove le ha riprese per anni. E questo ci dà lo spunto per la quindicesima regola, cioè bisogna alzare l'attenzione e prestare particolarmente attenzione e particolare cura ai dati relativi alla salute, alle abitudini sessuali, all'origine razziale ed etnica, ed evitare di far circolare dati intimi, dati di persone, di degenti, di pazienti, di ricoverati, pubblicare sui social network le foto dei parenti o dei malati stessi, cose che purtroppo sono comuni, non sono rare per quello che ne parliamo. Le foto alle persone, le foto delle persone in coda, cioè ogni riferimento a una persona dovrebbe essere evitato in un'ottica di pubblicazione, ma la nostra regola 15 vuole focalizzarsi un po' sull'intimo, cioè soprattutto evitiamo di pubblicare immagini o foto che possano ledere la dignità di una persona, e quindi non soltanto una persona sotto la doccia, ma una persona ricoverata, una persona affaticata, una persona in fila, insomma, evitiamo di trattare dati che nella nostra tradizione sono considerati dati che possono ledere la dignità della persona. In conclusione, la nostra policy, che ripeto, è una policy che è stata fatta seguendo il filo delle sanzioni finora comminate nei paesi europei, si compone di 15 regole. Sinteticamente, prima regola, discipliniamo i documenti cartacei. Seconda regola, discipliniamo dati quali login, password, gestite da persone particolari. Terza regola, rendiamo l'autenticazione a più fattori obbligatoria. Quarta regola, lavoriamo sui profili di autorizzazione correlati alle mansioni. Quinta regola, ci occupiamo della videosorveglianza mirata, visibile e, diciamo, ben organizzata. Sesta regola, usiamo bene il campo BCC e mandiamo sempre nascosti gli indirizzi di posta elettronica quando comunichiamo con soggetti multipli ed evitiamo di inviare a più soggetti, dati intimi o dati riservati delle persone. Settima regola, discipliniamo la gestione dei dispositivi esterni in caso di smarrimento e di loro cifratura, e quindi rendiamo obbligatoria la loro cifratura. Ottava regola, gestiamo al volo le richieste dei diritti degli interessati e l'esercizio dei loro diritti, coccoliamo gli interessati. Nona regola, stiamo attenti all'utilizzo di strumenti tecnologici privati, stiamo attenti all'utilizzo di sistemi tecnologici privati perché, come posso dire, molto spesso non hanno livelli di sicurezza, degli stessi strumenti magari simili forniti dall'ente di riferimento. Decima regola, attenzione all'esposizione in pubblico di dati, alle liste, alle affissioni, ai post-it, alle lavagne e controllare i locali, soprattutto aperti al pubblico, che non siano visibili dei dati. Undicesima regola, cominciamo a gestire correttamente il data breach anche dal basso e quindi far capire agli incaricati che cosa sia un data breach e come segnalare immediatamente per non interrompere il flusso, diciamo, procedurale che il GDPR ha previsto. Dodicesima regola, non mescolare i dati cartacei, stare attenti a fogli che volano, fogli che entrano in fascicoli di altri, fotocopie sul retro di carta già utilizzata, soprattutto non comunicare queste informazioni, ok? E non mescolarle. Tredicesima regola, attenzione alla pubblicazione dei dati verso l'esterno anche su riviste e pubblicazioni interne, per cui soprattutto quando sono riviste o pubblicazioni che per finalità statistico di ricerca riportano dati medici. Sentire sempre una verifica prima. Quattordicesima regola, non utilizzare banche dati o indirizzi email lavorativi per uso personale, soprattutto quando per fini istituzionali si ha un grande quantitativo di dati. E quindicesima regola, alzare il livello di attenzione in presenza di dati intimi, di dati caldi, di dati che possono ledere la dignità delle persone e bloccare immediatamente la circolazione di questi dati. Ora, intanto vi ringrazio se avete ascoltato fino a questo momento perché siete veramente degli eroi, ma ho preferito fare un unico lungo podcast perché non volevo spezzare, insomma, questo lavoro, però potete ovviamente ascoltarlo con calma e riprenderlo con calma. Allora, che valore può avere questa policy? Ma è una policy che, come vedete, è molto eterogenea, sembra un po' un collage, no? Un patchwork di tanti aspetti, però ha secondo me un grande vantaggio. Primo che è molto pratica, cioè ognuna di queste 15 regole ha un corrispettivo, almeno in una sanzione che è stata comminata in base al regolamento europeo. E quindi non prevede, diciamo, comportamenti che non si sa se saranno sanzionati o meno, ma è legata alle sanzioni. Due è concentrata abbastanza sul articolo 32 e su, diciamo, i principi che sono interessanti per gli incaricati, non per quegli adempimenti che invece sono di spettanza del vertice. Per cui prima occorre un lavoro ovviamente di accountability, di organizzazione interna. Questo dovrebbe essere, secondo me, l'ultimo step per rendere sicuro anche partendo dal basso, cioè per diciamo alzare il livello di sicurezza anche partendo dal basso. Poi ovviamente ognuna di queste regole può essere modificata, integrata, anzi, se avete altre idee scrivetemi, che tanto io renderò pubbliche poi come faccio con tutto il mio materiale scientifico queste regole. Se avete altri suggerimenti o altre integrazioni secondo voi utili, le aggiungiamo, anche in base probabilmente alle sanzioni nuove che verranno nel futuro. E vi ringrazio davvero per l'ascolto fino a questo momento, che è stato eroico, insomma. Ci sentiamo presto. Thank you.